qualche anno fa mi trovavo in Val Bavona a rilevare delle costruzioni rurali e stavo ammirando delle cantonate, delle pietre d'angolo di una stalla o di una cascina, non ricordo. Ecco, mentre ero lì a guardare questa costruzione, mi si è avvicinata una persona anziana, un uomo, e mi ha detto: "Vedi questi sassi, ti piacciono? Are you fetch me?" Li ho fatti io, no? Cioè, non ha detto: "Questo muro l'ho costruito io" o "i sassi li ho lavorati io". Ha detto: "I sassi li ho fatti io". I sassi in realtà li ha fatti madre natura, però questo modo di esprimersi mi ha fatto riflettere tanto sul rapporto proprio intenso che questi valligiani, che queste persone hanno avuto e hanno ancora con la pietra, no? Con il sasso, con questo elemento.
L'aneddoto che ci ha raccontato lo storico Flavio Zappa è perfetto per capire la forza di un elemento costitutivo che diventa identitario di un territorio che, pur nelle sue profonde trasformazioni, tiene ben salde le radici nella roccia. Testimonianze di pietra naturale e pietra nel costruito sono sparse ovunque. In ogni angolo, dalla bassa all'alta valle, c'è qualche cosa che profuma di pietra. A Coglio, nell'ex sede della Cancelleria Comunale, ha sede l'APAF, l'Associazione per la Protezione del Patrimonio Artistico ed Architettonico della Valle Maggia, un gioiello per la salvaguardia della memoria storica del territorio. Una delle attività più importanti dell'APAF è l'allestimento di inventari del patrimonio culturale. Torbe su funghi, cappelle, dipinti murali, monti, vasche, cisterne, fontane, acquedotti, granai, serre, chiese, oratori, arredi sacri, argini, gra, fili a sbalzo, apiari e la lista potrebbe continuare. Gabriella Toma-Michel, architetto, presidente dell'APAF.
L'APAF è nata nel 1975, qui in Valle Maggia, grazie all'interesse e alla volontà di un gruppo di cavernesi. È nata proprio per salvaguardare il patrimonio della valle che, secondo l'opinione di queste persone, si stava degradando. Sono partiti con la raccolta di documentazione su vari oggetti particolarmente meritevoli di essere salvaguardati e recuperati. Per cui il primo lavoro che ha fatto l'APAF nei primi anni è proprio stato questo, di impostare un archivio che si può vedere e si può venire a visitare quando si vuole. Partendo da questo archivio si sono potute fare, come dire, delle classifiche di oggetti che si stavano degradando in modo eccessivo o velocemente, che quindi potevano essere recuperate il più presto possibile. Per fare questa cosa, ovviamente, bisognava cercare dei fondi e quindi l'APAF si incarica anche di cercare fondi per recuperare tutti questi oggetti. E quindi da lì sono partiti, evidentemente, passo per passo, poco alla volta, erano volontari anche loro come lo siamo noi oggi. E poi nel passare degli anni i progetti sono stati sempre più ampi, più importanti, fino addirittura all'ultimo che abbiamo inaugurato in settembre del 2017, che è tutto il paesaggio di boschetto e che quindi comprende parecchi, parecchi elementi.
All'entrata della valle, in territorio di Avenio, sorge un obelisco di 14 metri, due blocchi in pietra voluti dall'Associazione Pietra Viva per accogliere i visitatori. Un monolito che ci ricorda i dislivelli vertiginosi di alcune pareti rocciose valmaggesi, un paesaggio che chiediamo sempre all'architetto Gabriella Toma-Michel di raccontarci.
Beh, la pietra in Valle Maggia è più che importante, è veramente costitutiva del suo paesaggio, sia del suo paesaggio naturale che del paesaggio costruito. E qui si può fare una prima piccola distinzione tra quello che è veramente la roccia, i massi che si possono ancora osservare conseguenti alle frane passate, oppure il fondovalle, le golene, E poi c'è il paesaggio del costruito. Il paesaggio del costruito anche qui si differenzia parecchio tra quello che è l'uso sul paesaggio, che determina quindi per esempio gli argini di un fiume o i muri a secco per fare dei terrazzamenti. E poi c'è l'uso della costruzione, l'uso della pietra nella costruzione. E qui c'è la costruzione sia rurale sia abitativa. E quasi sempre combinata col legno, però. Fosse anche solo per la carpenteria del tetto, però è combinata. Però l'uso è sempre diverso, cioè c'è, diciamo, il formato maneggevole della pietra per la costruzione del muro, c'è l'uso della pietra per fare le piode, quindi viene spaccata in strati, quindi per le coperture dei tetti, e quindi tutto questo è molto variabile, anche può essere usata la pietra anche solo come zoccolo e poi la costruzione sopra in legno, come tante torbe, anzi tutte le torbe sono così, oppure può esserci una costruzione in pietra completamente.
E nel suo lavoro di architetto, in che misura questa tradizione del passato legato all'uso della pietra è ancora presente? Il suo cliente che le chiede di costruire una casa, che riflessione fa sull'uso della pietra o quale le suggerisce lei?
Purtroppo in genere il cliente non è così sensibile a questo aspetto. Molto spesso se usa la pietra lo usa per fare delle pavimentazioni. Il costo anche è estremamente elevato, anche per costruire dei muri. È quasi impensabile costruire dei muri in pietra e lasciarli faccia vista. E quindi difficile, difficile nella costruzione moderna, anche se per esempio si può pensare, e ci sono degli edifici moderni fatti così, alla pietra come un rivestimento di una facciata ventilata. Allora ci sono lastre ben tagliate, ben squadrate, sostenute da un supporto metallico, e quindi in questo modo si può usare, però generalmente vengono usate per edifici amministrativi o banche, ma non per la costruzione delle abitazioni, per questioni di costi, esatto. Certamente, come dire, è un po' frustrante pensare che non si possa riutilizzare la pietra, reinterpretare la pietra anche oggi nell'architettura moderna, proprio solo per questi limiti di costi. È un po' peccato, è un po' peccato. Sarebbe auspicabile, ecco, sarebbe bello poterla utilizzare non solo per semplici pavimentazioni, ma anche per dei muri visibili o degli oggetti, come per esempio può essere un caminetto particolare o...
In ambito architettonico, antico e moderno convivono, ma forse l'impiego della pietra nella tipologia delle costruzioni appartiene ormai al passato. Sentiamo ancora Gabriella Thomas-Michel.
No, no, non è questo. È piuttosto il tipo di uso sui vari elementi che compongono la costruzione. Quindi la pietra usata per dei pavimenti, per delle facciate ventilate, che le facciate ventilate sono un principio moderno della costruzione moderna, mentre la costruzione moderna va piuttosto sul tetto in piano, un tetto piano, anche perché oggi si mettono i pannelli solari, si sfruttano queste superfici per i pannelli solari. Quindi è un po' questo, è piuttosto come usarla di nuovo, ma non è che appartiene al passato con le sue tipologie di costruzione. È che nella tipologia delle costruzioni moderne bisogna proprio farci una riflessione.
La pietra naturale, la pietra nel costruito. Il paesaggio valmaggese è ricchissimo di testimonianze. L'edificio più antico finora identificato si trova a Cavernio ed è una stalla del 1372. Molto note sono anche le torbe, le grae, naturalmente gli splui. Sono sparsi un po' ovunque sul territorio. Ve ne sono di bellissimi lungo il sentiero della Transumanza in Val Bavona. Il secondo ospite che incontriamo alla sede dell'APAF a Coglio è Flavio Zappa, storico e studioso degli Splüi. Il nostro interlocutore ci fa notare che in Verzasca si chiamano Sprüg.
Gli Splüi sono, c'è una locuzione italiana per, così per descriverli o definirli, che è costruzioni sotto roccia. Abbiamo sentito la roccia, la pietra è un elemento costitutivo del paesaggio della Valle Maggia. Ci sono pareti rocciose, rocce a strapiombo, ci sono congerie di detriti di falda, pietraie, massi erratici e una presenza molto, molto forte, no? Qualche volta anche ingombrante nel paesaggio valmaggese. Questi elementi sono stati sfruttati, le cavità che questi elementi racchiudono, per esempio tra macigni che si accavallano oppure ai piedi di una roccia a strapiombo, sono state sfruttate per installare delle costruzioni di diversa natura e con funzioni diverse. Il censimento che avevo svolto qualche anno fa era stato promosso dal Museo di Valle Maggia, aveva portato a un inventario di circa 1600 costruzioni di questo tipo in Valle Maggia e sicuramente una qualcuna mi sarà sfuggita, anche se penso di aver passato la valle così al pettine fine. Le funzioni sono diverse, ritroviamo quasi tutte le funzioni richieste dalle costruzioni di un'economia agropastorale tradizionale. C'è dapprima la funzione abitativa, soprattutto per le costruzioni situate più in alte, sugli alpeggi, alcune cascine d'alpe sono situate sotto roccia. Ci sono i ricoveri per animali, sia per le vacche, le costruzioni più grandi e molto spesso anche per le capre. E poi c'è tutto il discorso delle costruzioni destinate alla conservazione dei prodotti alimentari, no? Le cantine, i grotti, sia per latte e derivati, sia anche per il vino.
Ma si trovano da una determinata altezza in su oppure sono sparsi in tutta la valle?
No, si trovano in tutta la valle a partire da Ponte Brolla, quindi a 200 metri di quota o poco più, fino agli alpeggi più in alto a 2300-2400 metri. La densità forse più forte si trova in Valle Bavona, che ha sì, un paesaggio insomma, che è definita la valle più sassosa dell'arco alpino, no? Ecco. Ecco, le funzioni cambiano ecco, un po' in base all'altezza. In bassa valle molti splui fungono da cantine soprattutto per il vino, più in alto invece, ecco, come dicevo prima, sugli alpeggi ci sono le funzioni abitative, ci sono le cantine per il latte, per il formaggio.
Oggi, al di là di proprio della testimonianza storica, queste costruzioni sotto roccia, cosa ci dicono? Perché sono talmente imponenti che è difficile immaginarsi in tempi passati che si è riuscito a costruire qualcosa attorno a queste rocce.
In realtà non tutte sono imponenti, ce ne sono di fattura diversa, di dimensioni diverse e di tipi diversi. Quello che ci dicono oggi queste costruzioni è la grande capacità di allora e che noi non dovremmo perdere, di interpretare il territorio e di utilizzare senza forzature gli elementi del paesaggio, gli elementi costitutivi del paesaggio, elementi che a prima vista possono anche sembrare poco favorevoli o addirittura ostili.
C'è un interesse anche dal profilo turistico, delle persone che riscoprono qualche cosa che appartiene proprio alla tradizione della valle?
Sì, c'è un interesse di tipo turistico, questo interesse però sta un po' a noi veicolarlo in modo corretto. C'è qualche volta questa idea di tornare agli uomini della pietra o all'età della pietra ed è vero, si può parlare di età della pietra perché di pietra si tratta, ma non in senso spregiativo o di primitivo, insomma.
C'è un altro manufatto a cui forse non si presta la dovuta attenzione, ma che esalta l'utilizzo della pietra in Valle Maggia, e sono gli argini che corrono lungo un fiume che può farsi impetuoso e distruttivo nel caso di alluvioni. L'Associazione per la protezione del patrimonio artistico e architettonico della Valmaggia ha realizzato uno studio sulle arginature, studio confluito nella pubblicazione Proteggersi con le pietre, gli argini lungo il fiume Maggia. Nicoletta Dutri Bondietine è l'autrice. Cominciamo col farci raccontare cosa sono le tartarughe di Cevio.
Lungo il fiume di Cevio a un certo punto si trovano delle strane costruzioni in pietra e la gente del luogo le ha sempre chiamate tartarughe. E questo proprio perché la forma di queste costruzioni richiama un po' il guscio delle tartarughe. Si tratta di un accumulo di blocchi di pietra, di blocchi di cava grezzamente lavorati, grossi, proprio dei bei massi, insomma, accumulati e danno questa forma a guscio di tartaruga. Si trovano tra la piazza, se si va verso il fiume, verso Visletto. Si trovano quasi in mezzo al fiume e quindi ci si potrebbe chiedere a cosa servono. In realtà servono a rompere la corrente, che proprio in quel punto accelera e quindi tende in genere ad andare verso la riva e mangiare il terreno quando il fiume è in piena. E questi sono stati costruiti negli anni 20 proprio per interrompere questa forza, questa violenza dell'acqua.
Parliamo dell'inventario degli argini, inventario che è stato fatto a più riprese anche perché la morfologia del fiume è spesso cambiata in seguito alle varie buzze.
Sì, è chiaro che già dal consorzio Acque Rovana Maggia ci sono già degli inventari fatti proprio per questioni tecniche, questioni di protezione della valle. L'APAF nel 2002 ha fatto questo inventario un pochino più sistematico, ma soprattutto per fare una ricerca piuttosto storica, piuttosto evolutiva su questo tipo di manufatto, che ha cominciato a essere fatti degli interventi preponderanti verso la fine dell'Ottocento, 1870 diciamo, i primi interventi veramente che sono resistiti. Probabilmente già precedentemente erano stati fatti dei manufatti che però non erano abbastanza solidi e quindi venivano distrutti sistematicamente dalla violenza del fiume. Ci sono degli argini che sono antecedenti, ma sono lungo i riali. Anche qui in Valle Maggia, tipo a Boschetto, c'è un bel manufatto che risale all'inizio dell'Ottocento, però è lungo un riale. Lungo il fiume Maggia, effettivamente, dei primi argini di cui si è saputo qualcosa sono quelli costruiti sempre in zona Cevio dopo l'alluvione del 1868.
Quanti ne sono stati inventariati in totale?
Ce ne saranno una settantina. Poi sono stati catalogati un po' a seconda della loro forma, perché a seconda anche del periodo storico e dei mezzi di cui l'uomo disponeva, ha potuto disporre, evidentemente è cambiata anche la forma dell'argine di protezione.
E lei che li ha osservati, cos'è che trova che abbiano di particolarmente sorprendenti?
Io sono molto rimasta sorpresa di queste costruzioni fatte appunto a 1870, in cui si è dovuto fare uno scavo nel greto del fiume, quindi uno scavo fatto a mano perché non c'erano macchine per questo tipo di scavo. Poi l'apporto di pietre, lì effettivamente erano delle pietre di una misura non esagerata, perché il trasporto naturalmente non era così evidente, sebbene che hanno cercato di lavorare questi massi nelle vicinanze, non venivano da chissà dove. E poi la loro disposizione a lama di coltello. Questi argini sono ancora lì, tale e quali, come hanno sopportato la buzza del 78, che insomma è stata di grande portata qui,
Parliamo di pietra, parliamo di rocce, aggregati naturali di cui sia il paesaggio naturale sia quello antropico della Valle Maggia è ricchissimo. Ma nello specifico, che tipi di pietra si trovano in questa valle dell'arco alpino? Lo chiediamo a Luca Pagano, geografo, anche egli membro dell'APAV.
Il paesaggio naturale della Valle Maggia offre tre tipi di rocce. Quello più usato e che è visto anche dai più che ci circonda veramente nel giornaliero è sicuramente l'ognais, che è questa roccia metamorfica che ha subito delle trasformazioni durante l'orogenesi alpina e che presenta una caratteristica particolare, ossia che i minerali sono tutti allineati e questo permette di sfaldarsi facilmente. La lavorazione su dei piani facilitate permette di
di formare dei parallelepipedi molto regolari e che quindi è molto pratica da usare nelle costruzioni, per la muratura e anche per la copertura dei tetti e le piode. Un secondo tipo di rocce invece è quello che forse non ci aspettiamo di trovare da noi. Fra queste unità rocciose gneiss sono inserite delle vene o delle unità di rocce sedimentarie calcaree, che quest'ultime con la formazione delle Alpi si sono trasformate in marmo. Sicuramente tutti hanno già sentito parlare delle cave della Valle di Pecia, che offrono questa roccia molto pura, molto bianca, molto bella, che è appunto stata sfruttata a partire dagli anni 30-40, se non erro. Nella nostra tradizione questo marmo non era però usato, perché non si producevano cucine o quant'altro, sculture. Il marmo, questi magari anche piccoli giacimenti di marmo, venivano usati per produrre la calce. Venivano estratti dei blocchi che venivano cotti in vere e proprie fornaci, poi il materiale lo si faceva, diciamo, rivenire con l'acqua e lo si usava per isolare, per intonacare le abitazioni. E infine, il terzo tipo di roccia, che è assai particolare perché è sicuramente il più raro, è appunto la pietra ollare. In Valle Maggia si trovano una quarantina di giacimenti molto ridotti. Sono più o meno un decimo rispetto ai giacimenti presenti in tutte le Alpi, quindi è una roccia veramente rara. È una roccia tenera, facilmente lavorabile, con degli attrezzi di ferro, e contiene dei minerali refrattari, ossia vuol dire che resiste al calore. Questa pietra ha permesso così lo sviluppo di un artigianato, di una filiera di produzione di utensili, soprattutto legate al locale, all'abitato, ossia si formavano delle pentole che permettevano appunto di cucinare, e forse una rivoluzione maggiore è stata quella della costruzione delle pigne, queste stufe di pietra ollare che hanno permesso di vivere in locali riscaldati e non affumicati, insomma, perché solo in quel modo veniva caricato il fuoco, il calore veniva trasmesso al locale e il fumo usciva attraverso una canna fumaria o una semplice apertura nella parete.
Oggi si lavora ancora la pietra ollare, la si estrae ancora?
In Valle Maggia non c'è più la possibilità di lavorare questa pietra. I giacimenti sono stati sfruttati molto perché rappresentavano una fonte di guadagno, insomma una piccola industria. Se i giacimenti non sono sfruttati, presentano queste tracce dell'estrazione che sono molto tipiche, che si possono andare a vedere anche in Alta Valle Rovana, a Cima al Motto e a Campo Valle Maggia. C'è un percorso circolare dove si possono osservare queste tracce. Un piccolo artigianato c'è in Italia, in Val Chiavenna.
Ma questa ricchezza della Valle Maggia è specifica oppure è un patrimonio comune nell'arco alpino?
Dove c'è pietra ollare c'è qualcuno che è stato in grado di sfruttarla. Si può dire della Valle di Pecia è che lo si ritrova in varie ricerche che sono state svolte da vari studiosi. C'era veramente un artigianato esemplare, nel senso che attraverso la ricerca, nella documentazione, negli archivi, si capisce proprio che era qualcosa di molto particolare, dove si sono formati dei professionisti, degli esperti di questa lavorazione, al punto che sono anche emigrati in Val Chiavenna per esercitare questa professione. Quindi sì, dalla Valle di Pecia si può dire, insomma, che sia un po' il fulcro della lavorazione della pietra ollare, perlomeno rispetto al nord Italia, ecco.
A livello proprio di studio, di inventario, è stato fatto uno studio radicale, profondo? Cosa c'è ancora?
Sì, sono stati fatti degli studi, ma questi studi sono stati portati avanti da un lato dal Museo di Valle Maggia negli anni Ottanta per quel che riguarda gli oggetti e anche gli affioramenti, ma nella Valle Maggia. A livello invece alpino, lo studio è stato condotto da dei professori dell'Università di Losanna, anche lì sempre negli anni Ottanta.
E per chi volesse approfondire il tema della pietrollare, segnaliamo l'opuscolo curato dal nostro interlocutore Luca Pagano, La pietrollare in Valle Maggia, in cui si illustrano gli aspetti geologici e storico-culturali legati all'estrazione, alla lavorazione e all'utilizzo di questo elemento.